7. Al matrimonio del principe con la cugina Graziella, celebrato 3 mesi dopo la cessazione dell'epidemia, solo i parenti e pochissimi intimi furono invitati. Il vedovo era ancora in gramaglie e il chiasso d'una festa sarebbe stato inopportuno. Del resto, il principe stesso spiegava che quel matrimonio era di semplice convenienza. Tanto lui quanto la sposa avevano molti autunni sulle spalle, associavano quindi i loro destini senza nessuna delle fantasticherie giovanili, e solo per fare assegnamento sull'aiuto reciproco che si sarebbero prestato. La cugina aveva bisogno d'un uomo che tutelasse gli interessi di lei, che le ridesse una posizione in società, ed il principe trovava una nuova madre ai propri figliuoli. Quell'unione, prevista da alcuni fin da quando la cattiva salute della principessa aveva fatto temere per la sua vita, aspettata poi da un giorno all'altro dopo la catastrofe affrettata dal colera, riscuoteva perciò l'approvazione quasi universale. Il confessore, il vicario, tutti i preti che bazzicavano per la casa l'avevano giudicata conveniente e provvida. I preparativi della cerimonia nuziale furono molto modesti, perché non i soli sposi erano in lutto. Non c'era quasi famiglia, dopo quella terribile epidemia, che non piangesse qualche persona cara. Benedetto Giulente aveva perduto in un giorno il padre e la madre a Mascalucia. La principessa di Roccasciano era rimasta vedova. Alla duchessa Radalì era morto uno zio, il cavaliere Giovanni Artuso. Ma questa disgrazia non era stata causa di grande dolore, poiché il cavaliere, ricchissimo e senza figli, aveva lasciato in casa Radalì tutta la sua sostanza. L'usufrutto alla duchessa, la proprietà a Giovannino, che aveva tenuto a battesimo. Doleva piuttosto alla madre che l'eredità non fosse andata al primogenito, per amor del quale ella aveva sacrificato la propria vita. La soppressione dei conventi aveva già sconvolto tutti i suoi disegni, non potendo Giovannino professarsi più e tornando al secolo. Adesso l'eredità veniva a pareggiare la condizione dei due fratelli, cioè a diminuire quella del primogenito. Ella voleva bene ad entrambi, ma al duca, oltre che bene, portava anche una specie di istintivo rispetto come capo della casa, come erede e continuatore del nome e della potestà paterna. Perché la chiusura dei conventi e l'errore dello zio non disturbassero i piani di lei, bisognava che Giovannino non prendesse moglie. Ella lavorava a questo scopo, lasciando il giovane libero di sbizzarrirsi a suo modo, secondando tutti i suoi gusti per la caccia, per i cavalli, per tutti i diporti, in modo che il giovane non fosse tentato di mutar vita. Che donna Graziella avrebbe fatto da madre ai figli del principe era frattanto fuori di dubbio. Baldassarre aveva riferito ai suoi dipendenti, e questi ripetevano dovunque, i particolari delle lettere scambiate tra la sposa e la principessina. La ragazza aveva saputo a Firenze la morte della mamma, e che pianto, che convulsioni! Basti dire che la direttrice del collegio s'era messa le mani in capo, non sapendo come fare. Povera signorina, aveva pure ragione, sola, lontana da casa sua, senza poterla abbracciare un'ultima volta. «Mamma mia, mamma mia!» Bisognava leggerle queste lettere, perché alla Santissima Annunziata le signorine ricevevano un'istruzione come i fo, e la principessina otteneva sempre i primi premi, tanto era svegliata e studiosa. Ma finalmente, quando la madrina le mandò una ciocca di capelli della buon'anima e il suo libro di preghiere e il suo rosario, promettendole che il principe l'avrebbe ripresa più presto in casa e raccomandandole frattanto di non affliggerlo di più, poveretto, con quelle lettere, la padroncina si venne calmando a poco. «Hai ragione, mia buona madrina. Dimenticavo il dolore del povero babbo per pensare al mio solo, e ciò non è giusto. E le lettere scritte al principe direttamente? Non ti affliggere più, babbo mio. Pensa come me che la santa mamma è in paradiso e di là ci guarda tutti, e veglia su noi, e vuole che ci consoliamo, perché ella è tra i beati, e noi tutti, con la grazia del Signore, un giorno la raggiungeremo». Cosa veramente da strabiliare che una ragazza di 14 anni scrivesse a questo modo. E il principe le aveva dato allora la gran notizia. Inconsolabile per la perdita di quella santa, egli l'avrebbe pianta fino all'ultimo giorno della propria vita. Ma i figliuoli avevano bisogno di qualcuna che tenesse loro luogo di madre, e per quest'unico scopo egli accettava i consigli di tutti i parenti che lo persuadevano a riammogliarsi. Sposava quindi la cugina che gli aveva dato tante prove d'affezione nella circostanza della grande disgrazia ed era la più adatta, nella sua qualità di parente, a compiere la delicata missione di seconda madre. La cugina, da suo canto, scrisse in coda sotto la dettatura del padre confessore: «Mia cara figlia, da quel che t'ha detto tuo padre, tu comprendi che da ora innanzi ho più diritto di chiamarti con questo nome che il mio cuore t'ha sempre dato. La mia più grande ambizione è quella di renderti meno sensibile la mancanza della nostra santa, non di fartela dimenticare, che sarà sempre impossibile, non solo a te, ma a noi tutti. Stringendo ancora più i vincoli che già ci uniscono, io ti sarò sempre a fianco per vegliare su te e tuo fratello, come quella benedetta raccomandò al letto di morte. Sono impaziente di stringerti al mio cuore. Se i tuoi studi non ti permetteranno di tornare per ora a casa, verremo noi a trovarti al più presto». Passarono però molti giorni senza che a questa lettera venisse risposta. Che cosa succedeva? La posta ne aveva fatta qualcuna delle sue? O la signorina stava poco bene? Oppure accoglieva male l'annunzio del matrimonio? Baldassarre fece di tutto per dissipare quest'ultimo dubbio. Veramente egli lavorava del suo meglio per nascondere alla gente anche il malumore del principino, ma non ci riusciva, perché con Salvo, fin dal primo annunzio delle nozze, aveva preso posizione contro la futura madrigna e il padre. Naturalmente, aspettando lo sposalizio, la cugina non veniva più al palazzo, adesso che non c'era più nessuna signora che la ricevesse. Ma il principe andava da lei e voleva che il figliuolo le facesse visita. Tutto fiato perduto. Il principino non ci sentiva da quell'orecchio. E quando incontrava la promessa del padre in casa dei parenti, la salutava appena. Rispondeva con una freddezza mortificante alle effusioni di lei che gli dava del «figlio mio» a tutto andare, o addirittura la sfuggiva, lasciando intendere l'avversione che quella donna gli ispirava. Il principe, con grande e comune stupore, pareva che non se ne accorgesse e quasi avesse mutato carattere, quasi volesse ingraziarsi anche lui il figliuolo, largheggiava a quattrini, gli lasciava fare quel che voleva, gli comperava carrozzini e cavalli inglesi. Ma con Salvo era freddo anche col padre, lo evitava, stava settimane intere lontano, in campagna, a caccia, tanto che a poco si vedeva il principe gonfiare, gonfiare. Il maestro di casa, tanto amante della pace, se ne accorava e lavorava a rabbonire il padroncino. Con Salvo lo lasciava dire. A un certo punto gli rispondeva, freddo freddo, «Non mi seccare, bada al tuo servizio, non mi seccare». «Giovanotti, giovanotti, bisogna aver pazienza con essi, lasciarli fare a modo loro prima che mettano giudizio. Ma la principessina? Era possibile che anche lei si voltasse contro il padre e la madrigna? Una figliuola savia, obbediente, educata alla Santissima Annunziata?» Dopo essersi fatta aspettare più di una settimana, arrivò finalmente la risposta della signorina. «Caro babbo, cara mamma», diceva, «non v'ho scritto più presto perché sono stata poco bene, una cosa da nulla, non vi inquietate. Ora, grazie a Dio, posso dirvi con quanta gioia ho appreso ciò che fate per noi». E così via per due pagine piene d'espressioni affettuose, fino alla chiusa che diceva «Vostra affezionatissima e gratissima figlia, Teresa». Scrisse anche al fratello nello stesso senso, ma il principino, rispondendole, neppur nominò la madrigna, neppur fece un'allusione al prossimo matrimonio, come se mai ne avesse udito parlare. Due giorni prima della cerimonia, anzi, andò via con Giovannino Radalì ed altri amici, a caccia, dicendo che sarebbe rimasto fuori 24 ore. Invece, il giorno degli sponsali, quando il padre e la matrigna con gli invitati andarono al municipio, egli non era ancora arrivato. Non arrivò neppur la sera, quando gli sposi tornarono dalla chiesa. Uno scandalo straordinario. La servitù che mormorava, i lavapiatti sulle spine, la sposa che sorrideva per forza, Lucrezia che ripeteva ogni quarto d'ora «Ma con Salvo, perché non lo mandate a chiamare?» nonostante le avessero spiegato parecchie volte che il giovanotto era in campagna, alla piana. Il principe, un poco pallido, diceva che doveva essere capitata qualche disgrazia alla comitiva. Infatti nessuno dei compagni di Consalvo era ancora tornato e la duchessa Radalì e il duca Michele, suo figlio, mandavano ogni mezz'ora a casa, inquieti per il loro giovannino. «La barca capovolta, al biviere? La carrozza ribaltata? Un fucile di oliveri scoppiato?» Donna Ferdinanda era invece tranquillissima, sapeva bene che il suo protetto aveva dovuto combinar la cosa per non assistere alla cerimonia nuziale e in cuor suo lo approvava. Bella sciocchezza da parte di Giacomo quella di dare a intendere che si ammogliava per non lasciar senza madre i propri figli. I suoi figli non erano più bambini da doverli allattare. E poi, che grande autorità aveva esercitato su loro la madre. Il principe non le aveva mai permesso d'attaccar loro un bottone. Adesso invece che si sarebbe visto? La pettegola cugina far da padrona in casa Francalanza. La zitellona diceva queste cose piano all'orecchio di Chiara e di Lucrezia, le quali le ripetevano al marchese, a Don Blasco, e tutti riconoscevano che Giacomo sposava Graziella unicamente perché da giovane s'era messo in capo di sposarla. La madre non aveva voluto ed egli s'era piegato allora alla ferrea volontà di lei. Pareva anzi aver dimenticato la propria, trattando la cugina freddamente, quasi non l'avesse pensata mai, badando solo agli affari. Ma appena finito di accomodarli, egli s'era messo con l'antica innamorata, e ora, dopo tanti anni, non più giovane, con due figli grandi e grossi sulle spalle, il suo primo pensiero, appena libero, era quello di sposarla, vedova, invecchiata, imbruttita, pur di prendere la rivincita, pur di disfare l'opera della madre. Non l'aveva disfatta in un altro modo, eludendo le volontà che ella aveva manifestate nel testamento, spogliando i legatari e il coerede? E che restava oramai dell'opera della defunta? Raimondo non aveva anch'egli disfatto il matrimonio voluto da lei? Lucrezia, che doveva restare in casa, non s'era sposata? Strambi, cocciuti, pazzi! Così essi scambiavansi le stesse accuse. Ma stavolta tutti erano stati d'accordo nel biasimare il principe, nel coalizzarsi contro di lui, ad eccezione del solo priore. Gli interessi mondani, le lotte della famiglia lo lasciavano adesso molto più indifferente di prima, sul punto come era di partire per Roma. Dopo la soppressione dei conventi, tutti avevano riconosciuto, alla curia, che il dotto e santo Cassinese doveva andare avanti in altro modo. Gli era stato offerto un vescovato, a sua scelta. Ma egli, che mirava più alto, aveva chiesto di andare a propaganda. E giusto in quei giorni, con la nomina di vescovo in partibus, era stato chiamato alla grande congregazione. Che gli importava del matrimonio del fratello, del testamento della madre e di tutte le trame meschine che ordivano i suoi? A Roma egli era preceduto da una fama così chiara, da raccomandazioni tanto efficaci, che in poco tempo era sicuro di raggiungere, con la propria accortezza, i più alti gradi della gerarchia. Come a lui, lo scioglimento delle corporazioni religiose aveva dato a Don Blasco altri desideri, altre ambizioni. Convertiti in bella rendita sul gran libro, i quattrini portati via dal convento, il monaco aveva finalmente visto avverarsi il sogno della sua giovinezza, aver del suo, essere capitalista. Allora aveva quasi dimenticato l'odio contro il rivale nipote, non s'era più curato né di lui né degli altri. «Ma l'appetito vien mangiando», dice il proverbio. E Don Blasco non si contentava di quelle poche migliaia d'onze, voleva arricchire per davvero, studiava il modo di batter moneta. Pertanto voleva assaggiare i beni delle cappellanie e dei benefizi, e vedendo che Giacomo gli dava erba trastulla e nonostante le promesse iniziava la causa per conto proprio, era stato l'anima della Lega ordita contro di lui, mettendo in opera il sistema da lui adoperato contro i fratelli. «Chi la fa l'aspetta», dice un altro proverbio, e il principe, che s'era fatto pagare da Raimondo e da Lucrezia per dar loro il suo appoggio, aveva dovuto chiuder la bocca allo zio perché questi, che non aveva mai avuto peli sulla lingua, s'era messo a cantare che la faccenda della morte della principessa non era tanto liscia e che aver costretto la povera Margherita a scappare a Cassone mentre stava così male ed aveva anzi i primi sintomi del colera era stato un voler sbarazzarsi di lei, dopo averle dettato un testamento nel quale s'era fatto lasciare ogni cosa e niente ai figli, e che la freddezza di Consalvo non era poi senza ragioni, e che... Allora il principe aveva riconosciuto i diritti della parentela alla spartizione dei beni, e tutti s'erano placati. Placati in apparenza, perché i rancori ribollivano sordamente. Giacomo non se la poteva prendere col monaco, per non disgustarselo, adesso che aveva quattrini, né per la stessa ragione con la zia Ferdinanda, tantomeno col duca, alla cui autorità di deputato ricorreva per essere assistito contro il fisco rapace. Ma sfogava contro tutti gli altri, incagnato, una furia. La gente delle tasse, specialmente, un certo Stravuso, era il suo incubo, oltre che di ingordo costui aveva la fama di terribile iettatore, e il principe, pigliandosela con lui, non lo poteva neppur nominare dalla paura. Non lo chiamava altrimenti che «Saluta a noi», tenendo nel pugno un amuleto, un ignobile pezzo di ferro a foggia di mano che fa il segno delle corna. «Che io parli con saluta a noi?» diceva allo zio quella sera degli sponsali. «Fossi pazzo, fatelo andar via, fatelo traslocare cotesto ladro imboscato per spogliar la gente. Non gli basta farmi pagare il 20% sugli svincoli, la doppia tassa di successione fra estranei. Ma se fossimo estranei, non erediteremmo. I beni vengono a noi appunto perché i fondatori furono nostri antenati». Il duca, che portava al cielo le nuove leggi, gli consigliava di non lagnarsi. Anche dedotto il 20%, il resto era tanto di guadagnato. L'importante in tutto questo, per il legislatore, era che tante proprietà e tante rendite fossero sottratte ai monaci e destinate ad impinguare la fortuna dei privati cittadini, quindi ad aumentare la pubblica prosperità. Perciò, aspettando di prendere la sua parte nella divisione dei beni svincolati, egli era rimasto aggiudicatario del Carrubo e di Fontana Rossa, due feudi della Badia di San Giuliano, dei quali a giorni sarebbe entrato in possesso, e incitava il nipote a fare altrettanto, a scegliere qualche bel tenimento di terre da pagare a tanto l'anno con gli stessi frutti e da migliorare in modo da moltiplicarne il valore. Ma il principe: «Eccellenza, non posso, il confessore non vuole, me l'ha messo a scrupolo di coscienza. È giusto in questa circostanza solenne del mio matrimonio, intendo rispettarlo. Ciò non vuol dire che vostra eccellenza abbia fatto male, ma i nostri casi sono diversi». Il duca lo guardò un poco nel bianco degli occhi, come per sincerarsi se diceva sul serio o se scherzava. Poi uscì nella stessa obiezione che il principe aveva rivolta a Don Blasco. «O allora perché rivendichi i beni delle cappellanie? Non sono della Chiesa anche quelli?» «Eccellenza, no», rispose il principe. «La Chiesa ne era semplice amministratrice, secondo l'intenzione dei fondatori. Le sole rendite debbono essere convertite a scopi sacri, e di ciò siamo responsabili tutti». Mentre essi tenevano questi discorsi, l'assenza del principino continuava a far ciarlare gli altri parenti, di nascosto alla nuova principessa, la quale si mostrava sovrappensieri, temendo come il marito non fosse capitato un accidente al giovanotto, e parlava di spedir Messi alla piana per appurare che cos'era successo. Nonostante l'inquietudine, ella badava al servizio, dava ordini sottovoce a Baldassarre, insisteva perché gli invitati riprendessero dolci e gelati, esercitando così per la prima volta l'ufficio di padrona di casa. Don Blasco non si faceva pregar molto. Adesso che a San Nicola c'era tanto di catenaccio, egli poteva far tardi quanto gli piaceva, e mentre masticava due palmenti utilizzava il suo tempo chiedendo informazioni alla gente sulle firme solvibili, giacché anch'egli s'era messo a dar quattrini in piazza. Di tanto in tanto s'avvicinava anche al crocchio d'uomini in mezzo al quale il duca, finito di discorrere col nipote, parlava delle pubbliche faccende. La questione che impensieriva per il momento il deputato era quella del municipio. Le cose vi andavano male. Gli amici del granduomo lo pregavano con insistenza di prenderne le redini, di dare questa nuova prova di affetto al paese, ma egli dichiarava che non la volontà, ma la forza gli faceva difetto. Era già deputato, consigliere comunale e provinciale, membro della Camera di Commercio, del Comizio Agrario, presidente del Consiglio d'amministrazione della Banca di Credito, consigliere di sconto alla Banca Nazionale e al Banco di Sicilia, e come se non fosse abbastanza lo mettevano in tutte le giunte di vigilanza, in tutte le commissioni di inchiesta. Ad ogni nuova nomina egli protestava che era troppo, che non aveva tempo di grattarsi il capo, che bisognava dar luogo ad altri, ma dopo una lunga e cortese discussione doveva finalmente arrendersi alle insistenze degli amici. Gli avversari, i repubblicani, i malcontenti gridavano contro questo accentramento di tanti uffici in una stessa persona, e giusto il duca s'era fatto forte di tale ragione per rifiutare la sindacatura. Benedetto, dopo il gran dolore delle disgrazie sofferte, ricominciava allora ad occuparsi degli affari pubblici e insisteva presso lo zio. Gli ripeteva l'invito a nome del consiglio comunale, adducendo la mancanza di persone capaci. «Non mi darai a intendere», rispose il deputato, «che io solo possa fare il sindaco. Perché non lo fai tu?» «Perché io non ho i titoli di vostra eccellenza». «Dimmi che accetti e fra 15 giorni avrai la nomina». Benedetto continuava a schermirsi, sorridendo, fingendo di non credere alla serietà dell'offerta. In cuor suo egli non desiderava di meglio, ma una grande difficoltà lo arrestava. l'opposizione di sua moglie. Costei dimostravasi sempre più irascibile quando udiva parlare di cariche pubbliche, di uffici elettivi, di politica liberale. Minacciava di far mandare ruzzoloni giù per le scale le persone che venivano a cercar di lui nella sua qualità di consigliere comunale o di presidente del circolo nazionale. Di lacerare prima che egli le leggesse le carte indirizzate a suo marito. Se gli muoveva tanta guerra per così poco, che avrebbe fatto sapendolo sindaco? E Benedetto, soggiogato dal timore, si schermiva contro le rinnovate offerte dello zio, il quale, come argomento irresistibile, riserbato per il colpo di grazia, gli diceva: «Il giorno che io mi ritirerò, troverai preparato il terreno». Mentre il deputato insisteva e Lucrezia sparlava di suo marito con Chiara e donna Ferdinanda sparlava del principe col marchese e i lavapiatti facevano la corte alla nuova principessa e don Blasco ciaramellava da un gruppo all'altro, s'udì il fracasso d'una carrozza che arrivava di carriera e tutti esclamarono: «Consalvo, il principino!» Baldassarre erasi precipitato ad incontrarlo. Il giovanotto aveva l'abito in assetto e gli stivaloni puliti come sul punto di andar fuori. Ma al maestro di casa, che gli domandava ansiosamente che cosa fosse successo, «Sono vivo per miracolo», rispose. Entrato nel salone, mentre tutti gli si affollavano intorno, cominciò a narrare la storia d'un accidente complicatissimo, il suo smarrimento nel biviere, la fame sofferta per 12 ore, il naufragio della barca che lo portava. «Gesù! Gesù! Santo Dio d'amore!» esclamavano tutti intorno. La principessa specialmente ripeteva ogni momento: «Ah, questa caccia! Figlio mio, che paura!» Lo stesso principe mostrava di credere quella storia e tutti, per prudenza, fingevano di rallegrarsi dello scampato pericolo. Solo donna Ferdinanda increspava le labbra sottili ad un ironico sorriso, sapendo bene che il suo protetto non aveva corso pericolo di sorta. Benedetto, frattanto, riferiva sottovoce alla moglie l'offerta della sindacatura fattagli dallo zio e il proprio rifiuto. Lucrezia si voltò a guardarlo in faccia e gli disse sul muso: «Sempre bestia sarai?» Segue